Salve a tutti e benvenuti al primo episodio di L'Angolo del Pallone, presentato da My First Podcast. Sono Gabriele Pucci e sono il vostro host per oggi e abbiamo un ospite molto speciale. Un altro, dopo aver intervistato Pucci Viola nell'episodio 2 di My First Podcast, e l'episodio è andato molto bene, ho deciso di invitare un altro youtuber molto famoso che parla di Fiorentina e di calcio. E benvenuto Alessandro, per chi non lo conosce, Alessandro Catto. Il doge della Fiorentina.
Ciao ragazzi, ciao a tutti e grazie a te per l'invito. Sono qui volentieri a parlare di calcio con te.
Innanzitutto, grazie e molto piacere. Ti seguo molto sul tuo canale, mi piace come è impostato, mi piace che parli non solo di Fiorentina, ma in generale di calcio.
Certo.
Questo è appunto questa nuova rubrica, L'Angolo del Pallone, parlerà sia di Fiorentina sia di calcio, ma vorrei anche espanderlo poi allo sport in generale perché ho diversi sport che mi piacciono e non solo il calcio, che però per me è lo sport principe in questo caso, perché venendo dall'Italia, è un po' come qua in Canada chi guarda l'hockey su ghiaccio.
Ah, cioè è vero, sì, assolutamente, assolutamente.
E senti, iniziando, ci vuoi parlare un po' di te, come ti è venuta questa idea del canale, se è la prima volta che fai contenuti su YouTube o comunque sul web, oppure hai altri progetti?
Allora, io ho iniziato a parlare di calcio un anno e mezzo fa circa, a settembre, cos'era? A settembre 2018. Perché venivo da Facebook in cui avevo una mia pagina abbastanza grossa in cui parlavo di società, cultura e altre cose di questo tipo, e però ho sempre avuto, diciamo, voglia di parlare di calcio, l'ho sempre seguito da che vado praticamente alle scuole elementari, con un picco quando ero alle superiori che proprio mi ha appassionato fortemente, mi sono messo ad approfondirlo bene. Quindi, diciamo, ho detto, visto che ho parlato anche di altri argomenti, perché non parlare di calcio anche, no? All'epoca c'era un mio amico che si chiamava Fabio, che si chiama Fabio, che ha un canale YouTube sull'Inter, abbastanza grosso, e vedendo lui che faceva questo, che si divertiva, che aveva il suo seguito, mi è venuta voglia di mettermici anch'io. E così a settembre 2018 ho iniziato a parlare di calcio su YouTube. Ecco, questa qui è stata la molla, un po' la voglia di affrontare anche il tema calcio e anche il fatto che YouTube è una cosa divertente perché comunque hai il tuo seguito fedele, la cosa dei commenti con cui si può interagire è molto interessante. E il fatto che magari rispetto a una dimensione fatta solo di scrittura è più un'esperienza coinvolgente a 360 gradi, perché comunque la gente vede che parli, vede come ti esprimi, è un po' più compenetrativa, ecco, come esperienza rispetto allo scrivere o leggere un testo e basta. Quindi sono contento, sono andato avanti, adesso ho un canale, insomma, che non è enorme. È di
Molto
media entità,
successo.
diciamo, parlando calcisticamente.
Ti vedo però, appunto, come dicevo anche col nostro amico Pucci Viola, quando è venuto a parlare nell'episodio 2 di My First Podcast, che era dedicato tutta la Fiorentina. Quindi mi diceva che comunque sia i canali anche con 2000 rotte visualizzazioni sono canali comunque di successo in questo momento su YouTube Italia. Ora poi se parliamo di YouTube America, YouTube North America, i numeri sono diversi, ma perché YouTube ha iniziato anche molto prima ad avere successo rispetto all'Europa, all'Italia. Però vedendo il
Sì.
tuo canale, vedendo le reazioni, vedendo comunque le interazioni che hai con i tuoi follower, con i tuoi viewers, hai un ottimo canale, diciamo. Vedo sempre migliaia di like, di visualizzazioni e centinaia di commenti a favore, quindi sicuramente la cosa che fai le fai bene.
Sì, no, ma assolutamente. Poi ti dico anche una cosa, cioè, nel senso, sono contento assolutamente di come va il canale. E come hai detto anche giustamente tu, in Italia è diverso, perché comunque YouTube non ha quella viralità che ha magari un Instagram o anche un Facebook per certi versi. Su YouTube gli iscritti te li devi sudare per certi versi, no? Infatti c'è anche tanta gente che magari inizia a fare i video anche di calcio, che mi dice vorrei aprire un canale, vorrei parlare anch'io di calcio, vorrei fare certe cose, e inizi alla grande, sparato, fai uno o due video, poi vedi che hai 50 visualizzazioni, 40, 30, così, al terzo ti rompi un po' i maroni e molli tutto, capito? Mentre in realtà la chiave è quella di andare avanti pazientemente e così, insomma, perseverare, ecco, questo mi sento di dire dal basso comunque della mia esperienza.
Anche a me, ora, io ho iniziato veramente da poco, ho iniziato appunto con il mondo podcast, ma l'ho voluto subito espandere a YouTube perché vedo i podcast che seguo io hanno anche la video versione su YouTube, quindi in questo caso con la quarantena fanno anche loro chiamate online così come stiamo facendo noi.
Certo.
E appunto mi stavo anch'io al terzo quarto episodio stavo pensando che non so come va, se va bene, se va male, quindi avrei, non so se continuavo. Invece ho avuto un ottimo terzo episodio, il secondo episodio con Pucci Viola è andato bene, quindi ho deciso di continuare e mi è venuta questa idea di fare questa rubrica appunto di cui stiamo parlando adesso, l'angolo del pallone, perché ho notato che la Fiorentina, ovviamente tra i miei amici, i miei ascoltatori italiani, è un argomento che va molto di moda. Ho detto, chi meglio di un tifoso della Fiorentina sul web come Alessandro può inaugurare questa rubrica, ecco.
Certo.
E, parlando, passando, prima di passare alla Fiorentina, che sarà il nostro argomento topico di questa puntata, hai ancora la pagina su Società e Cultura, che quella è una cosa che hai detto e mi ha interessato abbastanza, perché anch'io non è che voglio entrare assolutamente in politica o in attualità, però è una cosa che mi interessa. Ho sempre studiato storia, scienze politiche, il background da cui vengo.
Anch'io ho studiato Italia. Storia all'università.
Io non ho finito, perché poi sono venuto a studiare qua in Canada, mi sono occupato di altre cose, mi sono diciamo venduto al capitalismo, ho studiato business economics, ma in Italia stavo certo. Studiando storia, non ho finito perché personalmente non vede, per me non in generale, non vedevo un futuro professionale con quello, ma non vuol dire che non sia per altri, questo era prettamente per me appunto.
Certo, guarda, sì, io avevo questa pagina in cui appunto affrontavo temi di attualità, la politica, società, così, era anche divertente, solo che poi si era arrivati ad un momento nel quale in un certo modo sentivo di aver detto quello che dovevo dire, ecco, no?
Certo.
Si erano un po' esauriti gli stimoli, era un po' un parlarsi addosso per certi versi, anche se il pubblico era molto ampio, ma mi sembrava sempre di ripetere le stesse cose e ho deciso di smettere, quindi adesso la pagina in realtà non pubblica da saranno 2 annetti ormai, però ecco, non mi dispiacerebbe ritornare ad occuparmi anche di questi temi, e quindi diciamo per adesso siamo fermi, però magari tra qualche mese ci ripenso e ritorno in pista anche con quella, magari, con delle innovazioni, con qualcosa, sì.
Mi sono piaciuti anche molto i video che hai fatto sulla cospirazioni, sugli alieni. Ora, non sono, devo dire la verità, non è che credo molto alla teoria cospirazioniste, però è un argomento che mi piace. Ne parlavo l'altro giorno con un mio amico in Italia, eravamo su WhatsApp a parlare e si parlava di questo, perché lui è molto attivo sulle teorie cospirazioniste. Ho consigliato di guardarti i tuoi video su quel paio di video che hai fatto sugli alieni, perché era fatto molto bene, quello su Roswell.
Grazie. Sì, in realtà anche lì non è semplice approcciare un discorso, perché come posso dire, purtroppo c'è sta capa, capito, che quando parli di UFO e di queste cose vieni un po' visto anche comprensibilmente come uno che non ha tutte le rotelle a posto, capito? Quindi bisogna sempre, come posso dire, cercare di parlarne in modo che tutti capiscano e che diventi una roba di divulgazione. Ecco, questo cerco di fare.
Claro,
poi sì, è anche vero comunque che se uno vuole informarsi su queste cose, in realtà esistono, cioè, non è una roba come il calcio dove c'è un fatto che accade e tu puoi colorarlo di pareri, dirla tua, guarda, secondo me abbiamo giocato bene, abbiamo giocato male. Cioè, se uno vuole sapere qualcosa su un UFO Clash, una cosa del genere, il 95% delle cose sono online già su altri siti. Uh-huh. E dare pareri su queste cose è molto complesso, perché comunque uno può farsi un'idea, ma non è che ha le fonti o le cose per dire sì, è vero o no, è falso. E quindi anche quello è un argomento abbastanza delicato, ecco, molto più del calcio, anche della politica.
Qua in Canada, o comunque in Nord America, perché lavoro in Canada, ho colleghi, lavoro per una ditta americana, quindi ho colleghi sia canadesi che americani, ma in generale, nonostante le differenze tra canadesi e americani, hanno molte similarità, tra cui credere molto a teorie cospirazioniste, diciamo, non in senso offensivo, ma sono un po' creduloni, e come diceva il buon Gaber, la cultura non li ha mai toccati molto, ecco. Gli americani
hanno anche dei difetti,
appunto. Diciamo che questa cosa della cultura che non li ha mai toccati, se la vogliamo mettere come un vantaggio, è che, e poi qua ci riagganciamo al calcio e agli stadi, qua non c'è problema di burocrazia per creare infrastrutture, stadi, centri sportivi per attività, non solo agonistiche. Io ti parlo della piccola cittadina dove abito ora, ci sono degli impianti sportivi, che è una cittadina tra l'altro di 20.000 abitanti, quindi diciamo non grande, provincia in campagna, ci sono degli impianti sportivi che potrebbero fare invidia a una città grande italiana, dei campi di calcio.
Immagino.
Quindi, come si dice, diciamo, la cultura per me è una cosa importante, essendo italiani bisogna vantarci della cultura che abbiamo in Italia, però dall'altra parte abbiamo un problema, secondo me, nella burocrazia, e a volte, non voglio dire male delle belle arti, però appunto a volte quando le belle arti, le soprintendenze si mettono, diciamo, proprio si mettono distesi per non farci fare niente, appunto ci mettono di tutto e lo scavo, e secondo me si rallenta molto, molto diciamo, lo sviluppo socio-economico della nazione Italia.
No, assolutamente, assolutamente è vero, e lo stiamo vedendo anche a Firenze, per esempio, con lo stadio dove ci sono tanti problemi e questioni.
E qua ci riconnettiamo alla Fiorentina, finalmente, al topic della puntata, appunto, da tutti e due tifosi della Fiorentina. Un pensiero generale sulla situazione, come la vedi? Hai buone sensazioni per gli anni a venire, per la
Ma
Fiorentina? No, so che la nuova proprietà non è di tuo altissimo gradimento, però diciamo ci sono sia cose positive, in mio parere, che cose negative, appunto.
sì, diciamo che io ho un po' la fama di quello che è abbastanza critico sulla nuova proprietà, ma me la prendo volentieri, nel senso che penso che un tifoso, più che perdersi in smancerie o cose di questo tipo, giustamente debba vedere quali sono poi i fatti e i passi che vengono fatti eventualmente per rinforzare la squadra e per proiettarla dove merita, visto che le aspettative anche in estate erano abbastanza alte, no? E come posso dire, le cose positive che noto sono, per certi versi, quelle infrastrutturali, ma che comunque si mediano e scorrono con quello di cui parlavi, cioè l'oggettiva difficoltà poi a mettere le mani in pasta e a fare le cose in Italia. Per quel che riguarda il lato tecnico, invece, non sono soddisfatto, ma non tanto per i risultati ottenuti sul campo, perché è stato un primo anno in cui gli errori si potevano fare, si sono potuti fare, per carità, chi non. Nessuno nasce imparato, come si dice, no?
Chiaro.
Il problema è che siamo alle soglie del secondo anno e non vedo i correttivi che bisognava fare per rimediare agli sbagli del primo anno. Oggi, mentre stiamo registrando qui, siamo a fine luglio. dopo una stagione di questo tipo, io mi aspettavo che si cambiassero alcuni ruoli, che si dicesse cosa si vuol fare da grandi, qual è il piano per raggiungere gli obiettivi, per fissare gli step, per dire vogliamo andare, vogliamo andare in Champions League in 4 anni. Gli step sono questi, i nostri obiettivi sono questi, abbiamo una dirigenza magari rinnovata, nuova, un amministratore delegato alla marota che ci aiuta a fare questo e quello, un DS nuovo che magari un po' più di livello che ci aiuta a fare questo e quello, un allenatore diverso magari di livello che in ultima istanza raccoglie tutto e amministra il disco squadra. E ad oggi io vedo che l'amministratore delegato che avevamo l'anno scorso, che oltretutto non è un amministratore delegato che conosce il calcio italiano da decenni, cioè si occupa di Fiorentina praticamente da un anno con tutti i risvolti del caso, diciamo, come amministratore delegato. Il DS è rimasto lo stesso nonostante 2 campagne acquisti ampiamente criticabili. È probabile che resti pure l'allenatore che ci ha salvato, per carità, ci sta anche simpatico, ma non stiamo parlando, con tutto il rispetto, di magari uno Spalletti, di un nome di questo tipo. Mi chiedo dove siano finite le speranze e anche i proclami, per certi versi, che quest'estate a una piazza intera avevano fatto percepire questi qui come dei liberatori dopo 17 anni di schifo, di caos, di dittatura, insomma. No.
Allora, guarda, ti dico la verità, io sono sempre stato, a parte in alcuni casi in cui non mi trovavo d'accordo con la società, sono sempre stato della Valiano, ho litigato con degli amici su Facebook, con dei post dove scrivevo io sto col presidente, perché ho sempre avuto un certo favoritismo verso, non tanto verso Diego Della Valle, che era
anch'io, più
tanto Diego Della Valle che non gli interessava tanto della Fiorentina, ma era più un businessman proprio per sé nella categoria, ma Andrea è sempre stato un tifoso, l'ho visto, si sudava in tribuna, faceva di tutto, delle esultanze, quindi lui ci teneva, voleva spendere, secondo me voleva spendere anche più soldi, e che il fratello dà anche giustamente, perché sono proprietari di aziende che impiegano moltissimi lavoratori, quindi, come si dice, danno lavoro, quindi prima viene l'azienda, poi viene diciamo il lobby, la Fiorentina, ma posso capire questo, ad alcuni tifosi no, non fa piacere perché pensano solo al calcio, ma io non voglio, anche qui non è che voglio assolutamente parlare male dei tifosi, ma a volte i tifosi da bar, da curva non capiscono che ci sono degli obblighi quando sei proprietario di un business che impiega molti lavoratori e che non puoi permetterti di buttare via soldi in un hobby come il calcio, benché sia
soprattutto ti dico, cioè, aggiungo anche un'altra cosa, nel senso che questi stessi tifosi che oggi incassano, che oggi difendono, che oggi spesso non vogliono vedere la realtà dei fatti, quando c'erano i Della Valle erano i primi a lamentarsi, a fare contestazione anche in modi molto pesanti, a lamentarsi di qualsiasi cosa e a vedere il nero dove anche non c'era, capito? E qualcuno può anche pensare che sia karma, non lo so, però insomma la situazione fa anche abbastanza ridere riferita a una certa parte del tifo.
No, io ti dico la verità, da buon aziendalista, perché non mi vergogno a dire, solo io sono a favore di questa proprietà come era a favore dei Della Valle, non mi sento di io sono molto aziendalista, lo dico subito, tipo la Fiorentina, e quindi sono a favore della società. Le critiche vengono fino a un certo punto, anch'io posso criticare questa proprietà per dei proclami fatti quando è arrivata, ha preso il posto di Della Valle, però e ci sono delle cose che non mi tornano, sicuramente te lo dirò ora, però diciamo in generale mi sento di stare dalla parte della proprietà come sono stato dalla parte della Valle quando erano criticati da molti, perché molti non considerano appunto che i proprietari di una squadra di calcio sono anche proprietari di solito di business che impiegano molti lavoratori, quindi i soldi loro sono sia per lobby, quindi il calcio, ma anche per l'azienda di cui sono proprietari, e oltretutto il fair play finanziario, di cui te parli molto spesso, che c'era sia con i Della Valle ed è rimasto con
certo, c'era anche prima, certo.
Però qualcuno lo scopre solo adesso del fair play finanziario.
Bravissimo, esatto, c'è anche questa cosa, che il fair play finanziario si è scoperto praticamente solo quest'anno, quando in realtà è da un po' di anni che gira.
L'unica cosa che posso criticare alla società precedente è un po' la comunicazione, non tutto, erano molto chiari su alcune cose, la comunicazione, soprattutto la comunicazione che veniva da certi middleman, da certi manager di mezzo tipo Cognini, che secondo me a lui era un po' come potrebbe essere Barone oggi, che è un uomo d'affari anche molto scaltro come lo è Barone, ma non sono uomini di calcio, e quindi quando vanno a comunicare di calcio sbagliano totalmente la comunicazione.
Anche a me non faceva impazzire, e quando c'erano i Della Valle anch'io sono stato uno di quelli che ha criticato, per esempio, alcune uscite, per carità, anche in ultima rivedibili. Il problema è che onestamente a livello di comunicazione non mi fa impazzire neanche questa, perché io vedo tante iniziative per indorarsi, tra virgolette, una parte di tifo che è quella che va allo stadio, le sbandierate, però c'è un clima troppo familiare, familista, troppo emotivo, troppo amorale, ecco, che si sposa poco con quello che secondo me è il calcio oggi, il calcio di chi vuole avere degli obiettivi e raggiungerli con una certa cattiveria sportiva. Cioè io non vedo Marotta che va a sbandierare sotto la curva dei tifosi dell'Inter, non vedo Agnelli che va a sbandierare sotto la curva dei tifosi della Juve. Se parliamo di comunicazione, parliamo anche di questo.
Questi stanno facendo facendo marketing, marketing aggressivo, tipico degli sport americani tipo il basket. Se guardi l'NBA è tutto così, se guardi la MLS, la Major League Soccer, è tutta così. Loro stanno facendo esattamente quello. Che io sia d'accordo, non
sì,
lo so.
è come quella squadra della MLS, mi pare siano i Portland Timbers, in cui alla fine della partita vai a segare il legno, capito, con la motosega, per fare quella specie di rito collettivo. Però il calcio in Italia non è teatro, non è un intrattenimento cioè non è il quarto sport italiano. Il calcio in Italia e in Europa è spesso e volentieri il primo sport nazionale, ed è soprattutto un business, una situazione che attira grossissimi interessi e tanti modi per raggiungerli, capito? E vedo poca presa di coscienza di questo con una società che, se a mio avviso, commisso al posto di mettersi a fianco Barone, che per carità io non discuto, sarà bravissimo, conoscerà tutto, però se lui si fosse messo al suo fianco, come ha fatto Zanga all'Inter, come per certi versi ha fatto Saputo al Bologna, un Marotta, un Sabatini, cioè un profondo conoscitore del calcio italiano, molti errori probabilmente si sarebbero evitati e si eviterebbero.
Sì, su questo sono d'accordo, però ti dico, non è qua in Nord America non è solo il terzo o quarto sport nazionale che fa questi, diciamo, riti o diciamo questo tipo di marketing aggressivo sul campo. Cioè, se te vai a vedere una partita dell'NBA, una partita di baseball, una partita di football, una partita di hockey, che sono questi quattro sport nazionali tra America e Canada, cioè c'è le mascotte, ci sono diciamo i break tra inning o i break tra tempi o tra periodi, dove ci sono le cheerleader che ballano. Quindi, come si dice, è una cosa che porta business, però, perché qua gli stadi sono sempre, ora, a parte con la pandemia e col Covid, ma gli stadi sono sempre pieni, cioè, no, cioè a volte non trovi biglietti per la partita di due, tre settimane dopo. Cioè, quindi il business è fatto bene qua. Non so, come hai detto te, non so se può funzionare in Italia, perché siamo un tipo di persone diverse, però porta anche una certa correttezza a livello di tifo, perché non vedrai mai in una nazione dove ci sono sparatori di massa quasi tutti i giorni, come negli Stati Uniti, però negli stadi non succede niente, cioè la gente è portata all'unificazione più che al dissidio, come purtroppo succede invece negli stadi di calcio in Italia. Quindi io ci vedo delle cose positive e ci vedo delle cose negative, perché il tifoso italiano non è il tifoso americano, ovviamente. Però ci vedo, se in più facessero quello che fanno loro, vedrei un certo tipo di, un pochino più di pace e unità negli stadi, perché ci sta lo scottò, ci sta l'offesa, diciamo, a livello sportivo, però poi si passa a un odio, a un razzismo, anche solo i cori verso i tifosi napoletani, che secondo me non dovrebbe trovare spazio negli stadi, assolutamente.
Certo, certo.
Però questa è un'opinione personale, eh. Poi si può, io discuto che i proclami della società siano ben diversi da quello che vedo in che sta succedendo ora, perché secondo me c'è anche di mezzo il Covid, nel senso, se non ci fosse stato il Covid, il campionato fosse finito a maggio, a fine maggio, come doveva finire, e ci fossimo salvati, non so se Iachini sarebbe rimasto comunque l'allenatore della Fiorentina, come sembra ora che rimanga, perché avrebbe avuto più tempo, quindi 3 mesi pieni
per il mercato.
Quindi forse la situazione un po' è cambiata, come dici te anche.
Però guarda, ma sai cosa? Anch'io sono d'accordo su questo. Però ti posso anche dire che io ho notato fin dall'inizio un certo feeling tra Commisso e Iachini, e ti dico che se Iachini avesse finito l'anno così, comunque le sue carte se le sarebbe giocate per la permanenza. Però ti dico che l'allenatore è l'ultima delle questioni, o quasi, perché prima, cioè, quello che mi aspettavo dopo quest'anno era un cambio anche dell'allenatore, ma non solo dell'allenatore, ma anche di quello che stava sopra, capito, a livello dirigenziale. Era la cosa principale da fare.
Chiaro.
E poi è accaduta, ci va l'allenatore. Perché tu puoi anche mettere, a parte che non vengono questi profili qui, ma tu puoi mettermi anche, non lo so, Spalletti, allenatore della Fiorentina. Ma se il mercato che fai è come quello degli ultimi 2 anni, con un sacco di risorse spese per una squadra da metà classifica, se va bene. Una dirigenza che non si capisce cosa si vuol fare, quali siano i passi per raggiungere i tuoi obiettivi, quali siano questi obiettivi, sarà sempre un navigare nella tempesta che un allenatore da solo difficilmente ti può risolvere, capito? Mm-hmm. Cioè, come mai l'Atalanta, la Lazio e il Verona hanno fatto dei campionati migliori del nostro? Perché evidentemente hanno una struttura dirigenziale con degli obiettivi chiari, con una funzionalità diversa dalla nostra, anche magari più consolidata negli anni, e noi non ce l'abbiamo questa cosa qua. E poi sul campo si vede, perché se tu mi inizi una stagione dicendo sarà un anno di transizione, che stimoli devono avere i giocatori?
No, è vero, però ci stava che comunque fosse un anno di transizione, non fosse un anno che vai... Guarda la Roma prima di diventare una squadra di successo con Pallotta, quanti anni ci ha messo con Zeman e Luis Enrique prima di arrivare a posizioni... Sì, faceva meglio di noi ora, ma c'erano... Roma è una piazza ben diversa, una piazza dove girano più soldi, è la squadra della capitale, quindi ci sta, secondo me, che un paio d'anni possano essere di transizione. È vero che Pallotta, per esempio, a Roma non ha mai detto questo sarà un anno di transizione. Secondo me, ecco, questo è uno degli errori di comunicazione della società nuova che ha fatto. Anche se sai che è un anno di transizione, non lo dovresti mai dire, tanto per dare un po' di verve in più alla squadra e un po' più di carattere. Però, certo, secondo me ci sta che un anno di transizione ci possa essere quando passi a una proprietà nuova. Non vuol dire che è una cosa che debba durare anni, ecco. Secondo me, Commisso so che ha le capacità di investire, perché qua in Nord America è famosissimo, a parte sua moglie è di Toronto, quindi nemmeno a 100 km da casa mia, però è famoso, è un uomo d'affari, stimato, lo stesso Barone, è gente a cui non piace perdere, ha una nomea di persone che hanno combattuto per portare New York Cosmos, presi da una realtà quasi semi-amatoriale ormai, perché come sai qua non ci sono retrocessioni e avanzamenti di categoria, quindi per portarla a una categoria, quella appena sotto la MLS, lo ha fatto delle battaglie legali ed economiche che non ha idea, e le ha vinte, perché ora i Cosmos sono entrati in una categoria che è quella appena sotto la MLS, nonostante non ci siano retrocessioni e avanzamenti, lui con questa battaglia legale, spendendo anche molti soldi, l'ha fatto. Quindi ho un po' di ottimismo per la Fiorentina, perché non mi sembra una persona Commisso che si arrende e dice sì, vabbè, staremo a galla a metà classifica per 10 anni, questo non ce lo vedo. per l'anno prossimo ho un po' di preoccupazioni, perché nonostante a me Iachini non dispiaccia, non vedo ancora questo passo per portare la Fiorentina di nuovo a anni, diciamo, ma non ti dico nemmeno di Champions, ma ti dico di Europa, quinto, sesto, settimo
posto. Esatto. Stessa impressione.
Però ho anche un po' di ottimismo, sapendo chi è commisso e la nomea, la reputazione che ha qui dove vivo, diciamo, non ho nemmeno tutto questo pessimismo. Secondo me qualcosa tra quest'anno e l'anno prossimo succederà.
Certo, assolutamente. Sì. Speriamo.
Questo è quello che ti dico delle notizie che vengono da me, leggendo il New York Times, leggendo molti giornali qui, c'è comunque una grossa considerazione di commisso, ed è la prima volta che vedo nominare la Fiorentina in un giornale straniero, a parte i giornali dello sport, io parlo New York Times e altri giornali economicamente importanti, nomino la Fiorentina perché è la squadra del proprietario della media, quindi commisso, appunto.
Certo.
Questa è un'ottima cosa, se vogliamo espandere un po' l'immagine della
Fiorentina. No, assolutamente, cioè, l'eco ci sta, però diciamo poi che tutto deve essere ricondotto a una dimensione di campo, perché sennò certo. È un po' fine a se stesso.
Ti dico, io ho un sogno, io, questo andremo d'accordo, io sono molto murignano, l'anno del triplete dell'Inter con uno dei miei migliori amici interista andammo anche a Milano a vedere la finale nel grande schermo, se lo saluto a Andrea Maccari, uno dei miei migliori amici, lui è tifoso interista di Firenze, strano avere un interista a Firenze, ma come si dice, a Firenze l'importante è che non sia juventino, ma anche qui scherzo, perché ho molti amici juventini e non sono qua assolutamente per creare un litigio con tifosi juventini che rispetto, e ci possono essere degli sfottò sportivi, ma rispetto prima di tutto.
Certo.
Però ecco, io sono un grosso tifoso murignano e avrei un sogno di avere Mourinho alla Fiorentina un giorno.
Magari anch'io, però prende... Cioè, anche a me piace molto, però obiettivamente come budget credo sia per adesso fuori portata.
Al momento sì, però come si dice, sognare non costa nulla. Per me Mourinho è un provocatore, una persona a volte, diciamo, non moralmente correttissima, ma come dici te, anche dei difetti.
Esatto.
E sarebbe adatto, secondo me, a un tipo di piazza come Firenze, se si riuscisse ad arrivare a più alti livelli. Perché
fomenta
il tifo, ho visto il tifo fiorentino è molto caldo nelle curve, uno come Mourinho, se giochi una partita contro la Juve a Firenze e vedi un evento in campo che non è molto a favore della Fiorentina, è molto a favore della Juve, e lui ti fa un gesto delle manette così, vedi come si fomenta la tifoseria della Fiorentina.
Ah beh, certo, ma assolutamente sì.
E a me Iachini non dispiace, perché senza fare paragoni scomodi, Mourinho non è uno che gioca il tiki-taka o un calcio spettacolare.
No, esatto, non ha un gioco spettacolare, però...
È un allenatore molto pratico. A me piace il bel gioco, mi piace, ma fino a un certo punto. Per me, ed era anche a favore di Montella, fino a che non, purtroppo ho visto la squadra che non era più con lui, però, diciamo, quello che devo riconoscere a Iachini è che ha portato una certa praticità alla squadra, che prima non c'era.
Certo, assolutamente. Questo sicuramente sì.
Te invece cosa ne pensi? Chi sono dei giocatori che vorresti vedere alla Fiorentina? Come svolgeresti il mercato in questo poco tempo che ci sarà tra la fine di questo campionato e l'inizio del prossimo? Hai un'idea su chi bisognerebbe portare o chi no? O cose che non... mosse di mercato che non faresti?
Ma guarda, io è molto semplice il discorso. Io cercherei di cedere Chiesa, perché penso che il suo tempo, diciamo, a Firenze sia finito e che convenga a tutti salutarsi. Continuerei col 3-5-2, che comunque è un modulo per me adatto alla squadra che abbiamo. Uh-huh. E cedendo Chiesa cercherei di cederlo all'Inter per prenderci Nainggolan, se possibile, nella trattativa.
Certo.
Comprerei un esterno sinistro buono, tutta fascia, uh-huh, e un difensore giovane di buon livello che possa pensare di sostituire i tre che adesso abbiamo titolari. Certo. Questo farei io. E come allenatore ti dico la verità, con i rinnovi di Juric e De Zerbi, l'unico che resta appetibile che andrei a prendere è Spalletti. E secondo me è una società che vuole avviare un piano di rinascita, diciamo, abbastanza serio, uno Spalletti se lo va a prendere. Poi capisco tutte le difficoltà del post-lockdown, però io questo farei se si vuole migliorare. Tutto qua.
Certo, io non so se Spalletti verrebbe, ma non tanto per un discorso mercato. Secondo me, se prendi Spalletti, poi ovviamente hai anche l'obiettivo di fargli una squadra adatta per il mercato, ovviamente, e fargli un mercato e una squadra adatta. Però io non, a volte non credo ai profeti in patria. Ho visto, io guardo un giocatore come Viviano, che secondo me è un ottimo portiere, che a Firenze ha fatto purtroppo così e così perché non perché appunto c'è la tensione di essere un del posto, appunto di essere un fiorentino, quindi non so se Spalletti sia convinto di venire a fare il profeta in patria, è quello. Però a me piacerebbe, ovviamente
Ma
io.
anche secondo me lui, per carità, non è che sia convintissimo di venire, però insomma, quantomeno cercare di convincerlo si potrebbe. Qua vedo proprio, cioè non so neanche se ci siano degli approcci, chiamiamoli, abbastanza convincenti. Cioè,
Chiaro, chiaro.
se non sei riuscito a convincere l'allenatore di una neopromossa come Juric.
Okay. Comunque, siamo arrivati alla fine di questo primo angolo del pallone. Essendo un podcast, non ci sono, è molto spontaneo, non ci sono domande create prima. È stata una chiacchierata molto spontanea e molto piacevole. Ti ringrazio, Alessandro, per essere venuto ospite qui.
Ma no, figurati, grazie, grazie a te Gabriele e quando vuoi magari ti ospito anch'io sul mio canale,
Ti
facciamo un
ringrazio.
ricambio.
Magari ecco, la prossima volta quando avrò magari un pochino più di tempo e di, diciamo, o speriamo visualizzazioni e follower, magari mi piacerebbe fare una cosa con te, Pucci Viola e anche Landrini, magari ricreare un po' un dibattito con voi tre che siete molto esperti e io magari faccio un po', essendo meno esperto di calcio, nonostante lo seguo, ma non sono un opinionista, voi seguite molto più di me. E avete molte più notizie, ma magari ci facciamo una specie di dibattito dove io faccio un po' come ha fatto il Pucci l'altra volta, faccio un po' l'arbitro, diciamo, e si mette in mezzo nel dibattito, ecco, e diciamo do un po' la
Ma
parola.
volentieri.
Ecco, mi dai una puntatina prima di chiudere, se ce l'hai, una puntatina di oggi, magari sul mercato,
Certo.
su qualsiasi cosa.
Ma che mi piacerebbe Leao, che mi piacerebbe Leao alla Fiorentina, ti faccio questo nome, Leao del Milan alla Fiorentina.
E ci ha anche segnato all'andata che si era dominato e ci fece un gran gol che seminò tutta la difesa.
Gran bel gol, esatto.
Gran bel gol. Bene, questa era la prima puntata dell'Angolo del Pallone presentata da My First Podcast. Dal prossimo episodio generale del podcast non sarà più My First Podcast, ma sarà The Corner, l'angolo di Gabe. Velocemente spiego, qua nessuno riesce a chiamarmi Gabriele o Gabri perché non è una pronuncia che gli viene bene, mi chiamano tutti Gabe, quindi ho deciso di chiamare il canale l'angolo di Gabe, The Corner, l'angolo di Gabe, per avere una sensazione un po' inglese, un po' italiana. Grazie per aver seguito, grazie Alessandro per essere stato dei nostri, è stato un piacere
Grazie a te,
e
Gabriele.
in bocca al lupo, forza Viola e ci sentiamo presto, spero.
Sempre. Assolutamente. Ciao, Gabriele,
Grazie,
grazie.
ciao, grazie mille.